pur scegliendo appunto di avere una realizzazione nel lavoro, questo non significa che queste donne, come in passato, siano disponibili a adattarsi a quello che il modello richiede, cioè la dedizione totale al lavoro, lo schiacciamento totale di se stesse sul lavoro per poterne avere appunto una realizzazione, ma perseguono una molteplicità di realizzazioni che più banalmente possiamo dire non sono disposte a rinunciare a magari ad avere figli, rinunciare alla maternità, ma anche rinunciare semplicemente ad avere una vita un po' più ricca. Ecco, una grossa differenza che io vedo nelle donne rispetto agli uomini è proprio questa molteplicità di realizzazione che cercano e questo rifiuto del mettere il lavoro come unico elemento di identità, che oggi per gli uomini è ancora l'identità essenziale, no? Proprio come pressione sociale e come adesione dell'uomo a questa pressione sociale, almeno questo, ripeto, è quello che io vedo. Quindi in queste donne che esprimono questo tipo di prospettiva e la mettono in pratica, la mettono in pratica perché sono convinte non solo che sia giusto averla, cioè una realizzazione molteplice, ma anche che sia possibile. Poi che la possibilità significhi che devi massacrarti di fatica e di mille difficoltà per poterla realizzare, questo è un altro discorso e non vuol dire che deve restare così, vuol dire semmai che proprio si cerca di fare in modo che ciò non sia. Però si è anche disposta a pagare dei prezzi alti di fatica pur di avere tutto in un certo senso. E questo mi sembra una cosa importante perché ne esce, secondo me, un'identità più complessa, un'identità articolata ed è un'identità più libera dai modelli contrapposti, cioè la capacità di prendere tutte le parti di se stesse e di fare in modo che non ci sia una sopraffazione di una parte sull'altra. Poi, ripeto, la realtà è la porta stretta da cui si passa, ma un conto è quello che si riesce a fare, un conto è quello che però si ha in mente come progetto di riferimento e verso il quale ci si orienta e il quale diventa vitale nel momento in cui tu lo persegui, non in funzione di con quanto successo tu riesci a realizzarlo, perché in fondo è il desiderio, insomma, che non ha bisogno poi di essere soddisfatto in pieno per essere vitale. Il desiderio è vitale, anzi forse continua ad esserlo proprio perché non riesci mai a realizzarlo pienamente. Ecco, quindi io vedo questa cosa come cambiamento di atteggiamento rispetto ai modelli sociali di realizzazione nel pubblico, in questo caso il lavoro, e di realizzazione nella maternità, nel privato, cioè nel fare in modo che un ruolo diventi dominante sull'altro, per non dire diventi il sacrificio dell'altro. Cioè vedo una forza nelle donne, vedo una capacità appunto di non sacrificare delle parti di sé, di non essere più disponibili a tagliare delle parti di sé. E ripeto, non sto parlando di tutte le donne, però sto parlando di una grossa novità che viene fuori in azienda a questi livelli. Conseguentemente a questo fatto che loro partono da sé e non dividono la loro vita, non la dividono a fette, ma hanno questa idea di continuità, perché questo magari si capirebbe meglio dopo, però secondo me la grossa cosa che viene fuori dalle donne, che quando si parla del lavoro di cura, che non viene, che è indispensabile, la cosa grossa che magari non viene detta, non è consapevole, è però proprio questa concezione dell'economia e della vita, che sono la stessa cosa, nel senso che non è vero che c'è il lavoro e poi c'è una parte prima e poi c'è una parte prima che è il lavoro di cura, la parte dopo che è il mercato e tutte queste cose. In realtà non esiste un'influenza del lavoro sulla vita privata o sul resto e un'influenza della vita del lavoro sulla vita privata, eccetera. Insomma, è un flusso continuo. Le cose hanno l'economia come è stata poi concepita e codificata, ma da un certo punto in poi, perché l'economia non è mica un concetto che c'è stato da sempre, credo che sia stato codificato ma nell'Ottocento, forse a fine Settecento, ma non prima. Adesso purtroppo io dimentico tutto quello che leggo. Ma comunque questa concezione dell'economia come un settore è una cosa che significa separarsi dalla vita reale, è un'astrazione. E le donne, proprio perché non fanno astrazione per se stesse, hanno smesso di fare questa astrazione per sé, riescono anche a portarla dentro l'azienda, in una concezione diversa di che cos'è l'azienda o di come può essere, e con una concezione diversa dell'esercizio, quello che oggi è un esercizio del potere per dirigere un'azienda, come un esercizio di governo, che è tutta un'altra concezione. Purtroppo non è qui lo scopo, non possiamo approfondire questo, però è una cosa importantissima. Quando dicevamo prima se portare una cosa molto legata alla propria femminilità in azienda può cambiare tanto, non solo per se stesse, perché già il rivendicare anche in posizione dirigenziale questa cosa per se stesse, guardate che questo è un cambiamento, perché lì il genere non esiste proprio nel senso che non si, cioè, che ne esiste uno solo, quindi se tu sei lì devi diventare di un altro genere, non sono consentite altre cose, nonostante, ripeto, che ieri sera proprio sono andata a guardare su Ngraph, quella roba lì, non so se la conoscete questa roba, cioè su Google tu metti una parola, metti genere, metti femminismo, così, e quello ti legge su tutti i libri che ha digitalizzato in inglese, in americano, quello che vuoi, sac, quante volte compare e da quando compare questa parola, che tra l'altro dopo gli anni 90 c'è un declino di femminismo che farebbe anche questo riflettere, no? Però ecco, tu vedi che, non so, diversity management, che è il linguaggio manageriale per dire teniamo conto delle donne e poi delle altre diversità, compare alla fine degli anni 80, no? E poi sale così, adesso di che cosa si vede. Quindi sono tutti concetti, mica universali, mica filosofici, sono convenzioni, ecco, e secondo me il fatto che queste donne si fondino su se stesse le porta proprio a chiamare la realtà con il suo nome, cioè non voglio dire le verità, però a riportare l'azienda e il mondo aziendale, la concezione del lavoro, la concezione dell'azienda, da un'astrazione alla vita reale. Ecco, allora io questo processo qua lo vedo molto, lo vedo nel senso che ci lavoro, sto facendo un lavoro esattamente su queste cose, che significa colloqui con le persone che si trovano nel corpo, donne che hanno questi ruoli in azienda. Ecco, allora io vedo che c'è una concezione dell'azienda molto diversa, perché l'azienda da queste donne viene veramente concepita come una realtà di importanza sociale, cioè non è concepita come l'azienda nella concezione dominante è praticamente l'espressione di un solo interesse, che è quello di chi ci ha messo i soldi. Ecco. È concepita come un luogo, che è la realtà, come un luogo dove si incontrano degli interessi diversi, dove si incontrano dei portatori di interessi diversi, di cui i principali sono appunto chi ci ha messo i soldi, chi la dirige e chi ci lavora, no? Per non dire altri che sono tutto l'indotto intorno, dove tutti questi portatori di interesse hanno un interesse specifico, ma chi ha il diritto di trovare la sua risposta e la sua remunerazione, perché sono tutti anche portatori di valore, in questo caso di valore, parliamo proprio di valore economico, dentro l'azienda, e quindi non, per queste donne di tutti bisogna tenere conto. Allora, io lo so che adesso fico la testa nel vespaio da sola, però questo è un atteggiamento di prendersi cura di tutti i beni, che sono il bene delle persone e il bene dell'azienda, perché appunto l'azienda è anche una costruzione sociale ed è una realtà di dimensioni sociali, tant'è che se no perché stiamo lì a dire a occupare le fabbriche quando vogliono chiudere, cose del genere, cioè togliamoci fuori anche da queste cose, questa è la realtà. Ma soprattutto queste donne sono convinte che si possa fare. Guarda, due frasi mi sono rimaste in mente, una che diceva si fa il bene dell'azienda, si può fare il bene dell'azienda facendo il bene delle persone, era proprio una cosa, oppure proprio quello che e viceversa, ovviamente, sì, vabbè, insomma, fanno le due cose, scusami, fanno le due cose insieme, insomma, e che appunto non sono necessariamente conflittuali, poi ci sono sempre le mediazioni, ma la realtà è mediazione sempre, comunque tu vivi in questo quadro e fai delle mediazioni, però ci provi, però vai in quella direzione. Allora, ci sono tanti esempi di come questa cosa viene fatta, adesso magari vi dico solo qualche cosa dei criteri, ma ho delle storie bellissime, poi se vi interessa, se vogliamo, si può dopo leggere dei pezzetti, vedete le cose, insomma, però vi dico solo i criteri. Ma per esempio c'è un fortissimo orientamento delle donne proprio a far crescere le persone che lavorano, cioè a prendersi cura della loro crescita professionale, di autonomia, eccetera. E con questo sono anche convinte che se ci sono persone più che crescono dentro l'azienda, l'azienda anche ne trae dei benefici. È una cosa talmente ovvia che veramente è un vedere la realtà, c'è da stupirsi del perché viene praticato il contrario. Ma le spiegazioni ci sono, adesso non è magari neanche la cosa, ma le spiegazioni sono anche banalmente il fatto che molto spesso chi dirige le aziende, i manager, hanno a cuore il loro interesse e il loro potere prima ancora che l'interesse dell'azienda, perché adesso questa distruzione finanziaria che stiamo vivendo, diciamo grazie ai manager che si sono sottomessi ai diktat della finanza invece di tenere conto anche degli andamenti dell'azienda, perché le aziende si distruggono con la finanziarizzazione. Beh, anche quello, voglio dire, io ci metto questa cosa che ho visto, che tutti in realtà sappiamo. Quindi sono tanti motivi per cui, però queste donne hanno la capacità di cambiare ottica, in un certo senso proprio perché lì sono entrate avendo la mente sgombra, non essendo, cioè arrivando in questi territori maschili senza aver dovuto subire per secoli appunto la formazione a quei modelli, a quel modo di fare, a quell'ideologia, come se fosse l'unica possibile. Loro ci arrivano partendo da una realtà personale diversa, da un'esperienza di vita diversa, e riescono ad avere una visione diversa anche sull'azienda. Quindi c'è molto questa prendersi cura dei beni, e io vorrei dire una cosa però, che per me prendersi cura, io credo di essere l'ultima persona al mondo che ha la retorica della maternità in tutti i suoi aspetti. Io non ho avuto figli per scelta, tanto per dirne una, ma non perché sono cattiva, perché poi ho avuto tante adozioni, diciamo così, ma perché non era la mia scelta, quindi non cade questa, ma il prendersi cura, maledizione, che dovrebbe essere un atteggiamento di tutti, però vuoi per esperienza, vuoi appunto per il condizionamento, però oggi è un'ottica che viene dalle donne, ecco. E prendersi cura però vuol dire sviluppare le cose, generare il nuovo, cercare delle soluzioni diverse, cioè creare il nuovo, il cambiamento. Non è che vuol dire fare la mamma, nell'accezione vorrei dire deteriore del termine, cioè quello di banalizzare questa cosa come un ruolo di serie B o come non so, farsi carico, servire, tutte queste cose qua. Vuol dire proprio una capacità generativa, ma socialmente generativa. Questo per me è una cosa, non so, mi sembra una cosa importante. Ecco, poi passando a vedere anche come si relazionano a questa cancellazione della maternità nel lavoro e nell'azienda, perché è un punto importante su cui si concentrano molte, proprio perché non la cancellano per se stesse, né che meno vogliono che sia cancellata in quanto tale e per le altre donne, però anche qui ci sono, e quindi ci sono molti interventi che si concentrano sull'organizzazione del lavoro, proprio perché abbiamo detto prima, quello è lo scoglio contro cui si infrangono i progetti, no? Allora, io vi faccio degli esempi, ci sono degli interventi sull'organizzazione del lavoro che però adesso, con queste donne con cui ho queste relazioni adesso, non sono l'applicazione semplice, organizzativa, di risposte organizzative ai problemi organizzativi della maternità. Per intenderci, non sono, vuoi il part-time, va bene, ti do il part-time, e con questo poi vediamo se il part-time, sappiamo tutti, significa stroncare le prospettive di miglioramento del lavoro delle donne. Tanto. Poi se una lo vuole, per carità, se lo vuole, se è la sua scelta, se gli piace per quello, benissimo, laddove c'è una possibilità di accordi sindacali, di norme di legge, quello che vuoi, glielo si dà. Ma non è questo. Questa è la risposta burocratica e facile che le aziende danno, è il pedaggio che pagano. Ma questo stronca le donne, secondo me, salvo, ripeto, una consapevolmente lo scelga, lo voglia, ecco. Però io quello che vedo fare è, primo, cercare delle soluzioni alternative al part-time, proprio perché non si vuole togliere il valore alla maternità, scusa se qua uso valore, però io non so dirlo in un altro modo, no, perché è una parola che ti dà fastidio, mi dispiace.
La valorizzazione.
La valorizzazione. Si dà, si riporta valore alla maternità, cioè si porta la maternità nel cuore dell'azienda, dice, toh, questa è qui e non puoi far finta che non c'è, capisci? Questa è già una cosa che ha un valore simbolico notevolissimo. Ma allo stesso tempo, e questo è il punto, si dà altrettanto valore e lo si difende al lavoro delle donne, per le donne stesse e agli occhi dell'azienda. Per esempio, vi dico subito qualche esempio e ci capiamo. Allora, uno di questi progetti che io mi sono fatta raccontare, no? in una multinazionale hanno introdotto un contributo economico per l'asilo nido, contributo economico di 250 euro al mese, che non è una cosa da niente, e viene dato a tutte le donne che, avendo il momento della maternità, vogliono a tutte quelle che lo chiedono, no? Però nel momento in cui chiaramente ti do un contributo per l'asilo nido, nel momento in cui lo usi, non nel momento in cui stai a casa magari per un anno, come è possibile fare, no? E quindi scegli tu se vuoi investire sul lavoro, continuare a investire sul lavoro, io te ne do la possibilità. Se non vuoi investire sul lavoro e preferisci un'altra cosa, quella è la tua libertà, non è questo. Però è proprio come dire, se tu vuoi stare a casa o vuoi scegliere il part time perché non hai alternative, perché sappiamo com'è lo stato sociale oggi, bene, io ti do una possibile via d'uscita. Io investo sul tuo investimento sul lavoro. Bene. E c'è anche un passo di più, che questo contributo viene dato anche agli uomini, cioè ai padri che lo richiedono. Non solo, contemporaneamente vengono incentivati i congedi parentali degli uomini, cioè i padri, il congedo parentale per il padre. Incentivato vuol dire sostenerlo rispetto alla carriera, per esempio, lasciarglielo prendere con garanzie che non intacca la carriera. Adesso carriera, poi non vuol mica sempre dire cose strepitose, ma insomma la progressione professionale. C'è un'altra cosa, tra l'altro, tanto per darvi un'idea di cosa significhi oggi per una donna investire e sulla maternità e sul lavoro, e cioè che i due codici non si schiacciano, i risultati di questo progetto qua, di cui vi ho detto che è solo un pezzetto, perché poi fanno anche altre cose, perché come dice questa che si chiama Alessandra, dice sì, l'inclusione è il primo passo, poi c'è un altro passo da fare, che è quello di farle crescere, cioè di favorire la loro carriera dopo la maternità, sostenere nella carriera. Quindi è un progetto molto complesso. Ad ogni modo, per darvi un'idea di cosa vuol dire per le donne, nel triennio in cui questo piano è stato attuato, delle donne in maternità sono rientrate al lavoro il 91%. E voi sapete invece qual è la media nazionale degli abbandoni dopo la maternità. Inoltre, è bassissima, c'è credo un 40% di abbandono. Adesso io quando devo citare i numeri, scusami, io proprio me li sbaglio, cioè ho detto tre volte se era 91-95 per esempio, ma c'è un abbandono altissimo in Italia, perché è con un 10% di copertura del fabbisogno di asili nido, non ci vuole tanto, no, ad arrivare a questa cosa. Non solo, ma di questo 91% la metà è rientrata entro il sesto mese di vita del bambino. E queste non sono madri snaturate se hanno affrontato tutto questo per volere un figlio, ma non sono neanche donne che ritengono di dover disinvestire sul lavoro perché hanno avuto un figlio, ritengono che sia possibile far tutto. Come tra l'altro vorrei dire anche in passato, non so, vabbè, comunque. Allora, questo è anche un modo però di dire che questi della maternità da problemi si fanno diventare, da costi per l'azienda, li si fa diventare un recupero di valore economico. Perché un'azienda che si ritrova ad aver investito sulla professionalità delle donne e poi dopo queste donne si prendono, si buttano via e si ricomincia da capo, ci perde. Allora, questo è un ribaltare l'ottica, cioè far diventare ciò che era un problema e un problema delle donne una cosa che non è un problema, è una cosa di valore, ma che anche porta valore alla donna e all'azienda. Ecco, questa è una cosa molto importante. Poi un'altra cosa che non è un progettone, ma è una cosa che praticano in molte, per esempio, sempre rispetto al part-time, perché guardate, applicare i diritti sindacali è la cosa più, in un certo senso, più facile del mondo, no? Se tu non vuoi sbatterti. Ma è anche quella, se per forza, quando c'è una norma stabilita vuol dire stare, cioè poi stare vuol dire che è una cosa in cui le persone poi devono starci dentro, adattare la loro specifica condizione individuale, trovare un modo, no? Però per un'azienda, avendo dei contratti, delle leggi, delle cose così, è molto più facile dire te ti do la parte che studiare un modo di non perdere il lavoro delle donne, capite? E queste donne, per esempio, a fronte delle richieste di part-time, fanno proprio un lavoro con le donne stesse, cioè vi sembrerà una banalità, ma guardate che è una roba bellissima, cioè si discutono con loro le motivazioni, cioè il problema, cioè qual è il problema che le porta a chiedere il part-time, e quindi lì se poi non è motivata e vuol fare così, va bene, è la cosa più facile, no? Dal punto di vista dell'azienda. O al contrario, capire la motivazione, e se sulla motivazione non c'è, c'è la necessità, ma non il disinvestimento sul lavoro, cioè non una scelta diversa, si cerca di lavorare con loro sulla valorizzazione agli occhi stessi della donna di questa sua parte di identità pubblica insieme a quella privata che sta cercando di difendere, per trovare una soluzione adeguata. E spesso le soluzioni si trovano, quindi non è partire in punto e basta, ma è lavorare sulle ragioni e sulle motivazioni e trovare delle soluzioni anche specifiche, che è esattamente il contrario di quello che fa l'organizzazione del lavoro, che definisce un modello buono per tutti, e quindi tutto ciò che lì non è previsto non si può fare, anzi non esiste. Ecco, è proprio il contrario, è un rovesciamento che non costa poco, perché significa una fatica immane. Quindi a me queste cose sembrano molto, molto importanti, insomma, perché c'è proprio contemporaneamente la valorizzazione del lavoro per le donne stesse e per l'azienda. E questo secondo me appunto è una compresenza di codici e di attribuire anche dei pesi giusti, perché non c'è né una che deve essere far pesare di meno o una che deve far pesare di più. Si dà l'importanza che hanno tutte le cose. Allora, io credo che questo qui sia la cosa anche che stimola molto, perché si vede una enorme capacità di cercare delle soluzioni efficaci e nuove, cercare dei modi nuovi, ma soluzioni che non sono necessariamente il grande progetto di cui ho detto prima, che allora c'è l'asilo, poi c'è il congedo, poi ci sono queste addirittura sostenere le carriere dopo la maternità con azioni di mentoring, di counseling, tutte queste cose che in azienda si possono fare e però non si fanno. Ecco, a volte sono proprio invece la ricerca quotidiana delle quelle che una delle mie, del mio gruppetto, ha chiamato le microsoluzioni. Cioè, e di microsoluzioni ne trovano mille, cioè c'è un'inventiva, una. E poi sono micro, ma sono costanti, cioè questa ricerca dei continui cambiamenti, ecco, questa anche dell'agire negli interstizi, di vedere le possibilità dove l'azienda non le vede, questa è una cosa molto femminile, direi, no? Della capacità acquisita di doversi muovere nella realtà e trovare tutte, dover tenere insieme tanti pezzi, è proprio una competenza, non voglio dire una natura, ma una competenza acquisita dalle donne che dagli uomini, no? E questa viene molto applicata, per cui con questo modo anche di cercare non solo i progettoni, ma le micro soluzioni che però risolvono molti problemi delle persone, questo qui genera veramente nuovo e genera il cambiamento, ecco. Perché poi alla fine cambia la cultura in azienda, perché ti mette di fronte al fatto che fare diversamente è possibile. Allora queste donne non fanno teorie, non predicano rivoluzioni, però fanno, cioè fanno delle cose che cambiano la realtà, ne fanno vedere i benefici e te le mettono lì davanti. Ecco, c'è questo, il cambiamento proprio viene praticato. Per quanto è possibile, perché io non sto mica dicendo che tutte sono riuscite, che tutte hanno avuto problemi, che queste cose non sono costate lacrime e sangue, come si suol dire. Magari non ci riescono, però c'è una progettualità che va in quella direzione. Ecco. Allora, a me questa cosa, adesso mi fermo qua, poi se volete leggiamo dei pezzi, insomma, discutiamo, però a me questa cosa pare molto bella, perché c'è un agire di queste donne, c'è una concezione, ma anche un agire, una pratica di queste donne che tiene insieme dei pezzi diversi di sé, perché abbiamo visto sia degli atteggiamenti che possiamo legare al codice erotico, sia molti atteggiamenti che possiamo legare a un codice materno, ma soprattutto anche con l'attenzione alla maternità in senso proprio reale. C'è quindi da un lato proprio una componente di generatività, che è questa voglia, questo desiderio di aprire delle strade nuove e di generare delle situazioni nuove. E c'è una grande creatività, che sono ancora i due codici messi insieme, anche se poi mi chiedo dove si riesce a mettere la cesura tra generare e creare, in sostanza. Però sono due codici diversi, c'è una generatività, proprio questa capacità di trovare il modo. E tenendo insieme questi elementi di sé, in realtà vediamo che sprigionano una soggettività molto forte. Tu chiedevi prima la soggettività, secondo me questa è una soggettività molto forte, ed è così forte che riesce a cambiare le realtà. Certo, non ho detto che abbiamo ribaltato le fabbriche, ribaltato il sistema economico, però in questa situazione dove loro agiscono, nella loro situazione proprio concreta, in quel momento lì, quando loro possono e dove possono, riescono a cambiare molte cose, dare proprio un inizio di cambiamento sicuramente. E questa a me è una cosa, sinceramente, che nella situazione in cui viviamo mi dà veramente molta speranza. Quindi io ve l'ho portata per questo.
Grazie, grazie Maria, grazie a Luisa. Mi sembra che di materiale di riflessione ce n'è, no? Sono due esposizioni chiarissime, peraltro, quindi possiamo destreggiarci con piacere nella discussione. Io prendo, se voi state, insomma, conosco un po' tutto, le segno man mano. Cominciamo solo a fermarvi un momento e andiamo avanti. No, andiamo avanti, sì. Antonella,
no, io sono molto d'accordo con la visione di Luisa e penso che sia, e sottolineo qualcosa che secondo me è molto importante, appunto. Quando Lea dice qual è il talento femminile, io veramente proprio direi il talento femminile. Talento più sviluppato dalle donne, ma che possono sviluppare tutti, è di guardare le cose da più punti di vista. Io ho imparato lungo la mia vita, anche forse con i 35 anni di analisi che ho fatto, l'importanza di guardare le cose con più ottiche, di non restare fermi a poche indicazioni personali. Trovo poi che anche il delirio personale abbia una ricchezza. D'accordo, lo colgo da chi me lo dà, però il saper spiegare poi la propria visione, la più forte che ci domina, saperla spiegare e riuscire anche a mediarla con altre ottiche, lo trovo decisivo e mi piace tanto. E, ecco, rispetto a anche questa paura della maternità o questa potere che gli si... Per carità, io sono stata distrutta da mia madre, dal suo potere, ma non si può pensare di non potersi mai liberare, ecco. Io oggi, e tra l'altro guardando le donne reali e guardandole lungo 40 anni, sono stata salvata anche dall'osservazione della realtà. Ho visto che non è vero che hanno in mente solo la maternità. Ho visto che riescono a mediare tra le cose e appunto questo tenere tutto assieme le fa più intelligenti e più stimolanti. E ho visto anche che la maternità non è solo abbruttire i figli e non lasciarli andare, ma coltivata, intellettualizzata, in una esperienza di polivitalità delle donne, può diventare anche capacità di lasciare andare, di instradare, di sollecitare l'autonomia, cioè di riconoscere l'autonomia. Ecco, perché voglio dire, si è madri di persone che ci sono, che si fanno presenti, che vogliono. I figli non sono vittime, sono persone che se tu ricevi gli stimoli ti danno, ti mangiano in testa anche, ecco, giustamente ti danno la birra, non so se... Quindi io io penso che nella realtà le donne stiano migliorando il mondo, mostrando grandi capacità. L'ultima cosa che voglio dire sul biglietto del tram. Essendo una studiosa da 10 anni dell'inquinamento, del mondo del traffico, dell'automobile, della tecnologia, è geniale questa cosa del biglietto aumentato. Perché? Perché dice, tu non puoi andare in tram ogni tanto e invece investire fondamentalmente nel comprarti l'automobile. Tu devi anche decidere. se il tuo mezzo o fondamentale o principale o unico è quello pubblico. Su quello pubblico non ti aumentiamo niente. Tu hai di nuovo l'abbonamento e lo usi sempre, che costa poco. Se tu però lo vuoi prendere una volta ogni tanto, e beh, quella volta lo paghi. È geniale.
L'ottica diversa.
Non ho visto nessun'altra mano alzata. Liliana.
Lo dico io una cosa, intanto porto i saluti di Sara, che molte conosce e purtroppo non può esserci, e che mi ha chiesto proprio in funzione
Sara
di questo
Sesti.
Sara Sesti.
Ah, ecco, che non è quella della Sara della libreria del Donne.
No.
Ah, ho preso una
libreria.
Identità
Sara Sesti della
Sara Sesti che ha partecipato e non c'è perché appunto a Bologna ha un convegno di Donne Scienze, dell'associazione Donne Scienze di cui fa parte, e mi ha pregato di dirvi in questa sede che anche, beh naturalmente ve lo dico a spanne perché relata refero, che anche in quella situazione lì molte ricercatrici raccontavano che mentre tempo fa nascondevano tendenzialmente il fatto di avere una famiglia, avere dei figli, eccetera, perché questo era visto come un ostacolo appunto alla carriera, alla disponibilità, al lavoro, eccetera, ultimamente sta diventando invece un valore aggiunto. Il fatto di avere anche delle responsabilità di famiglia diventa un pregio, qualcosa che si può anche esibire perché appunto cominciano a essere valorizzate quelle capacità di relazione, eccetera, eccetera, che tutte che abbiamo detto. Ecco, questo mi sembrava un dato interessante. Invece da parte mia volevo dire che ci davamo di gomito con Luisa prima, durante l'intervento di Luisa, scusa se ti cito così familiarmente, perché alcune delle cose che dicevi corrispondono a degli approdi del nostro gruppo Donne Scrittura, che era sulla cura, no? E cioè questo fatto di una che la cura come valore deve essere un valore per tutti e non delle donne, tutti devono prendersi cura di, non solo le donne devono prendersi cura di, l'atteggiamento invece più distruttivo dovrebbe essere accudente da parte di tutti se vogliamo sopravvivere. E poi anche quell'altra cosa che tu hai detto molto bene, la capacità socialmente generativa. Ecco, anche questo qui è un discorso che era venuto fuori, così ero molto contenta di questa cosa.
Poi pensa che me la sono inventata in questo momento, non ero mai riuscita a dirlo così.
Sì, è nel posto giusto.
Sì.
Poi volevo dire solo una cosa, che io adesso non è perché ho una passione per la conciliazione a tutti i costi, ma mi sembra di aver notato che il vostro discorso si muove su dei piani diversi, cioè lei racconta dell'esperienza, della fattività, il tuo è più un discorso come dire, teorico. Allora, beh, d'accordo, però la preoccupazione è teorica. È vero, cioè, come dire, è un'istanza, è un problema che tu poni dal punto di vista teorico. Cioè, bisogna vedere cosa sono le, come dire, terra a terra. Che cos'è una madre? Questo è il problema. Che cos'è una terra?
Detta più precisamente, sono tutte le donne madri.
Questo no.
Ma perché se
no ci casi...
No, no. No. Però
possiamo finire poi dopo l'ora.
Ah, vabbè.
E qui i chiarimenti vengono.
Ciao.
Basta,
quindi.
Sì,
lo cioè, direi che quello prima di tutto grazie Nadotti perché tu riesci sempre a commuovermi. Nel senso che come dire, mi illumini, come dire. No, mi sembrano discorsi totalmente diversi, nel senso che la puntualizzazione è sulla terminologia, sull'uso della parola.
e quindi non c'è nessuna, credo, anche se non ti piace la svalorizzazione del lavoro delle donne, no? È proprio un discorso differente. E se è vero che questo femminile, che è un femminile che ha sempre fatto comunque molta paura nell'immaginario costantemente, è un femminile che possa avere una qualche direzione in questo momento. Io trovo che quando tu parli di visioni mi trovi molto d'accordo, nel senso che anche a me in questo momento mancano delle visioni, perché i discorsi che vengono fatti sono molto reali, molto concreti, ma mi sembra che in tutto quello che sta avvenendo in questo momento sulla lettura delle politiche di genere, noi ci stiamo abitando nel contiamo, non contiamo, quanto contiamo, perché contiamo, ma si svalorizza, ma i termini, ma il linguaggio e così via, ma è come se non si riuscisse mai a sfondare quella visione, no? E quindi ti dico, ti ringrazio perché mi commuovi, devo ragionare un po' su alcune cose che hai detto, perché mi trovano, vuol dire, molto d'accordo. E mi interessava anche che poi tu leggessi alcuni passaggi sui quali tu hai posto l'accento prima e che servono per individuare alcune cose che hai detto. Sì.